Buon pomeriggio, sabato 25 maggio, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla voce insieme a voi Giorgio. Oggi vi parleremo di due festival teatrali molto molto interessanti e diretti da due bravissimi artiste che tornano a trovarci e saranno fra poco con noi in diretta telefonica. Fra pochi minuti, dopo la pausa musicale, avremo con noi Susy Danesin, una delle più note attrice e autrice formatrice teatrali specializzata nel teatro ragazzi attraverso lo sviluppo di performance e percorsi innovativi di promozione della lettura incentrati sull'arte mimica e sui linguaggi non verbali. Susy Danesin ci parlerà di Teatro fra gli alberi 2024 che si svolgerà a Chirignago in provincia di Venezia il 31 maggio, 1 e 2 giugno. Laboratori artistici, espressivi e teatrali, poi scopriremo appunto tutto quello che riguarda questo festival, scopriremo anche il suo nuovo libro che si intitola Ping Pong, una partita di storie, edizioni Parapiglia, scritto insieme a Francesca Carabelli. Nella seconda parte avremo Anna Tingrali di Teatro Bresci, autrice, attrice, regista, formatrice teatrale e direttrice artistica di eventi culturali, tra questi Antiche Mura Teatro Festival, che richiama ogni anno tantissime persone e che arriva alla sua 11ª edizione. Il festival si svolgerà, come sempre, al Campo della Marta di Cittadella il 3, 10, 17, 24 giugno, l'1, l'8, 15, 22 luglio, quindi tutti i lunedì di giugno e di luglio. Un programma ricchissimo che scopriremo insieme alla nostra ospite, tra questi lo spettacolo Lo Schifo, omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra 21ª regione, di Stefano Massini per la regia di Giorgio Sangatti, che sarà in scena alla seconda serata del festival. Teatro Bresci, che sta lavorando pure ad un nuovo spettacolo che debutterà a giugno, e cercheremo di avere qualche anticipazione pure su questo lavoro che si intitola Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celadon. Noi facciamo una pausa musicale e iniziamo allora la puntata di sabato 25 maggio di Spazio Scenico. Buon ascolto. E questa è la straordinaria Meg che ci parla di simbiosi in questa bellissima canzone, ci parla di mondi diversi, di sogni, un'atmosfera magica, e noi andiamo a parlare di un bellissimo festival, il Festival Teatro Fra gli Alberi, che si terrà il 31 maggio, 1 e 2 giugno a Chirignago e che sa regalare tra l'altro progetti artistici di cui parleremo oggi insieme alla nostra ospite che è in diretta telefonica. Lei è Susy Danesin, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie.
Allora, Susy Danesin è una delle più note attrici e autrici formatrici teatrali specializzata nel teatro ragazzi attraverso lo sviluppo di performance e percorsi innovativi di promozione della lettura, incentrati sull'arte mimica e sui linguaggi non verbali. Di recente è uscito il suo nuovo libro Ping Pong, una partita di storie, edizioni Parapiglia, scritto insieme a Francesca Carabelli. Prossimamente sarà presente appunto alla rassegna Teatro Fra gli Alberi e poi a Storie a Merenda, rassegna estiva del Teatro Stabile del Veneto dedicata a famiglie e bambini. Allora, Susy, partiamo dal Festival Teatro Fra gli Alberi, un appuntamento che diciamo ormai è diventato tradizione per Chirignago, per tutti gli abitanti e non solo i bambini, i suoi genitori, ma anche per gli adulti, ed arriva alla quarta edizione. Sono 3 giorni. Ho visto molti intensi dal programma, spettacoli, apericena. Si parte già venerdì 31 maggio alla mattina, quindi presentaci tu questo programma.
Intanto dico, questo è un festival, è un progetto veramente nato dal territorio, un progetto di comunità, nel senso chi organizza e poi ci lavora dentro sono tutte famiglie, adulti che lo fanno proprio per piacere di farlo, con volontariato.
Conosciamo bene noi.
Sì, esatto, sì, ma immagino altri festival più, cioè, che sono più diciamo, anche finanziati. Noi i finanziamenti ce li cerchiamo e per pagare gli artisti, i laboratori, tutto quanto, le spese che abbiamo. Ma la cosa bella è proprio che le famiglie si impegnano durante l'anno per creare questo festival e poi sono coinvolti anche i bambini, i ragazzini delle medie. Vengono a fare i volontari in un certo modo per aiutarci, Quindi il valore di questo festival è proprio questo.
Scusami, so che avevate negli anni scorsi fatto anche un crowdfunding, ci sarà anche quest'anno?
Sì, okay. Sì, esatto. No, quello l'abbiamo fatto col comune, un altro progetto, okay, che è andato molto bene. E quest'anno no, non ci sarà, quindi dovremo inventarci poi altre cose. Però diciamo che questa parte è importante per capire il contesto del festival, che è proprio un progetto del territorio, di persone che si mettono così a servizio di poi creare attività per le famiglie, per i bambini, per i ragazzi e non solo. Ogni tanto cerchiamo di proporre anche cose per adulti o per tutti, diciamo. Il venerdì mattina vengono coinvolte le scuole, la scuola Colombo che è lì vicino, quindi verrà la mattina, tutte le classi fanno, alcune classi parteciperanno alla presentazione del mio libro insieme alla Francesca Carabelli, che verrà apposta, l'illustratrice, che ha fatto anche la locandina del festival, e il pomeriggio incontro con Roberto Anglisani, che è un grandissimo narratore, regista, che la sera farà le storie di Federico, partendo da Federico di Leo Lionni, che è un bellissimo racconto sul valore proprio dell'arte, il valore di saper raccontare, di creare la poesia, che Federico alla fine è un poeta e nessuno all'inizio capisce, no, che cosa fa. Però durante l'inverno, quando tutti gli altri topolini non sanno cosa fare perché hanno raccolto le provviste d'estate, lui racconta le storie, fa vedere i colori che non ci sono durante l'inverno, fa sognare i topolini, quindi ha molto un grande significato, soprattutto per appunto chi fa teatro, chi fa arte. È molto bello e lui ha creato uno spettacolo partendo da questo testo molto conosciuto. Poi il sabato pomeriggio e la domenica pomeriggio ci saranno vari laboratori e adesso ti faccio un po' un elenco di vari laboratori che ci saranno yoga per bambini, un laboratorio su il disegno con Francesca Carabelli, danza creativa, laboratori manuali per i più piccolini, degli spettacoli di Silent Tales con la compagnia Roverso Mondo, Michele Moi, che fa questi spettacoli con le cuffie, quindi con il sonoro in cuffia, diciamo. Infatti
Scusami, Michele Mori di Stivalà?
Michele Moi.
Ok, ho capito male, prego.
E la sera facciamo la Silent Disco intergenerazionale, cioè una discoteca con tutti con le cuffie, quindi non ci sarà, diciamo, suono fuori, non disturberemo nessuno. Però poi ci sono tre canali di musica, ognuno si può scegliere la propria, è molto bello perché si possono vedere grandi e bambini e ragazzini ballare tutti insieme a ritmi diversi. E poi ci saranno Teatro Moro, che farà Laboratorio di Bolle, un'associazione Second Generation, che farà tutto un lavoro sul nome, sulla scrittura del proprio nome. Woodstock Teatro, faremo un lavoro sulle fiabe urbane, che già sono stati coinvolti i bambini durante l'anno, bambini della scuola Colombo, e lavoreremo su delle suggestioni che ci hanno dato insieme ai bambini del corso di teatro che teniamo io e Sonia Marianni durante l'anno, grazie alla rete e all'università educativa. Diciamo ogni lunedì, tutti i lunedì ci troviamo e ci sarà una condivisione col pubblico, sarà una festa dove verranno condivise tante cose. Poi c'è l'associazione Animarte, tanto per non dimenticare nessuno, che è qui del territorio, che farà un laboratorio di stop motion, soprattutto stop motion. E poi vediamo l'associazione Dietro le Quinte, che sono delle sarte teatrali che ormai ci sono ogni anno con noi. Silvia Cagnatelli, che si occupa invece di arte per bambini, laboratori artistici. E poi ci saranno degli ospiti che ormai fanno parte del festival, che sono del territorio, che sono un signore, Angelo, che l'anno scorso aveva messo in scena con tutta la famiglia uno spettacolo sulle api, quest'anno ci parlerà degli insetti urbani, e Massimo D'Alesino, che è mio fratello, che farà l'opera collettiva che c'è stata ogni anno, dove ognuno durante la domenica mette un segno in un grandissimo foglio creato da tantissimi fogli A4 e poi alla fine si porta a casa il ricordo del festival fatto da tutti. chiamato Opera Collettiva. Spero di non aver dimenticato nessuno in questo momento. E, insomma, ci sono tantissimi laboratori che si possono, diciamo, a numero chiuso, ma anche aperti, dipende quali, quindi la gente può venire, iscriversi. Stiamo preparando anche un modulo, potessi iscriversi online, o arrivare e anche fare delle cose un po' così libere. Cerchiamo di accontentare un po' tutti. Naturalmente abbiamo il nostro gruppo di genitori o persone volontarie che ci fa da mangiare. Quindi così, insomma, è proprio una grande festa.
Quindi i genitori, magari che non fossero da Chirignago, venissero lì con i bambini, possono iscriversi.
Tutti, diciamo,
possono iscriversi al momento.
Sì. Il progetto è del territorio, ma è aperto a tutti negli anni. L'anno scorso abbiamo avuto un sacco di gente che è venuta anche da fuori. Perché ormai, insomma, si... Ah, e mi sono dimenticata, presenterò anche il mio libro, l'uno, sabato, uno alle 18, perché c'è anche Francesca Carabelli che è di Roma, quindi approfittiamo che è qua per farlo insieme, lo facciamo spesso insieme.
E il festival si svolgerà nel parco del centro sportivo Montessori, giusto?
Esatto.
In caso di... sarà all'aperto, in caso di pioggia ci saranno...
Non pioverà.
Non pioverà, ovviamente.
Giorni,
ovviamente.
Non pioverà.
Ovviamente.
Ma in caso di pioggia abbiamo un grande tendone,
okay,
dove ci metteremo tutti dentro, si farà comunque qualcosa sicuramente, ma non pioverà.
E quindi state preparando anche una pagina online, penso, su Facebook,
sì,
ho visto che c'è.
C'è già su Facebook, Instagram, stiamo piano piano mandando tutte le varie proposte, i vari laboratori, spettacoli.
Ok, visto che già l'hai accennato, il tuo libro che si intitola, è il tuo secondo libro che si intitola,
sì,
Ping Pong, una partita di storie, che arriva dopo appunto il successo di Lin Lon Ops Vran.
Bravissimo.
Sempre con Parapiglia Edizioni e sempre appunto con Francesca Carabelli, che è questa illustratrice molto molto brava, infatti ho visto anche la locandina,
sì,
è molto, molto bella. E volevo chiederti, tutto questo è nato durante il lockdown, dove qua tu giravi dei video che,
esatto,
sono stati molto seguiti, di lettura ad alta voce, ma non solo, perché tu leggevi, interpretavi, mostravi pagina per pagina il libro, e da lì che nasce questa collaborazione, giusto?
Sì, esatto, diciamo, ci siamo conosciuti grazie a quei video con gli editori, perché avevano un bambino piccolo che li guardava, e poi in quel periodo dove tutto era chiuso, mi sono iniziato a pensare di scrivere un libro dove raccogliere un po' tutti gli esercizi, i giochi che faccio durante i miei laboratori. L'idea era di farlo per adulti, poi parlando con loro mi hanno detto, perché non partiamo da un po' il tuo stile, da come fai i video, diciamo, e così piano piano è nato il primo, che ha avuto molto successo, mi ha portato in giro per l'Italia veramente quest'anno tantissimo, perché è un po' nuovo nel suo genere, nel senso, in questo libro io do un po' le indicazioni su come leggere ad alta voce, quindi tanti genitori o anche adulti che leggono i bambini si sono così entusiasmati a leggerlo.
E si possono fare anche dei laboratori a scuola con questo libro, immagino.
Esatto. È sul gioco della lettura ad alta voce.
Ed è un po' anche un modo per mettersi in gioco, perché la voce è uno strumento che ha delle possibilità enormi.
Esatto. Sì, la creatività, l'espressività, un po' tutto dentro ci metto.
Infatti in questo tuo nuovo libro, Ping Pong, una partita di storie vere, scrivete: ci sono misteri da risolvere, cose spaventose, romantiche storie d'amore, pericoli da affrontare, per leggerlo avrai bisogno di qualcun altro con cui scambiarti di posto, fare smorfie, interpretare personaggi. Dentro ci sono tutte le istruzioni che ti servono, attenzione però, questo libro si trasforma. A seconda delle necessità può diventare una palla, una gonna da indossare, un cappello, provare per credere. Allora spiegaci questa caratteristica.
Ma in questo libro prima c'era un personaggio che era una bambina che si chiamava Andrea. Qui c'è Andrea insieme al cugino Max.
Che vanno ad una festa, giusto?
Sì, che devono andare a una festa mascherata. Quindi qui c'è la relazione, c'è il duo. E questi due non sanno come travestirsi, iniziano a giocare tirando fuori i vestiti dal baule e si ritrovano in vari generi letterari, quindi ci troviamo nel giallo, quindi c'è l'ispettore, la signora che ha perso gli occhiali, c'è l'horror, la strega e lo zombie, c'è la fantascienza, quindi entriamo in modi diversi di raccontare poi, che sono i generi.
E ieri questo libro lo hai presentato, com'è andata la presentazione?
Bene, è andata molto bene. Poi c'è una bambina che ha giocato insieme a me, sicuramente.
Quindi l'hai presentato anche leggendo l'immagine?
Ho letto, sì, un pezzettino, non tutto. Adesso piacerebbe proporlo con una lettura intera, ma questo sarà in autunno. Adesso ho alcune presentazioni, appunto, al Verdi, al Teatro Fra gli Alberi, poi a luglio a Duna Verde, Caorle, Porto Santa Margherita, e poi in autunno iniziano un po' di biblioteche qui dintorni.
E quindi tienici informati, tra l'altro da noi c'è anche una trasmissione che viene dopo di me, che è Lettori Bambini, che io ti invito a contattare magari per parteciparvi, che saranno sicuramente molto felici di lavorare con te.
Certo, grazie mille.
E tra l'altro, appunto, l'hai già accennato, sei direttrice artistica di un festival, di una rassegna a Teatro a Merenda, con Teatro Stabile del Veneto, Storia Merenda, scusa, e tra l'altro sei con due persone che conosco, due artisti che conosco, Martina Pitarello e Carlo Corsini.
Certo.
E anche qui presenterai il tuo libro. Presentaci un attimo questa rassegna, che sarà al Teatro Verdi dal 19 al 29 di giugno, sarà il pomeriggio.
Sì, è il terzo anno, mi sembra. Sì, il terzo anno. Durante l'estate, finita la scuola, al Teatro Verdi, nel foyer oppure davanti, vengono proposte al piccolo pubblico delle storie lette. Quindi è iniziato un po' con pochi incontri il primo anno, e poi invece ha avuto veramente tanta richiesta, che quest'anno invece sono un po' di più, sono 3 settimane in realtà, o 4 addirittura, il lunedì, il martedì e il mercoledì alle 5:30, e un po' ci alterniamo vari lettori, diciamo, tra Martina Pittarello, Carlo Corsini. Quest'anno introduciamo anche la lingua inglese, quindi con un'attrice che si occupa proprio di teatro, gioca tra il teatro in inglese e in italiano, che è Betty Andriolo. Faremo delle letture inglese-italiano divertenti, diciamo, per bambini, partendo da autori inglesi.
Dai 4 ai 10 anni, mi sembra.
Sì, esatto.
Ok. E se hai altri progetti, altre date per i prossimi eventi che vuoi ricordare?
Ah, sono diciamo, un po' in giro per il mondo, quindi sono un po' più lontani, diciamo, di qui, però ci sarà un festival in Sardegna organizzato da Roverso Mondo, dove presenterò questo spettacolo che è debuttato da poco e sta continuando un po' a crescere, che è sugli insetti, Micro, una giornata fra gli insetti, dove io mi trasformo in vari insetti, e è uno spettacolo in cuffia, quindi gioca con i suoni della natura e della città, in contrapposizione a quelli della città. E questo lo faremo a questo festival Silent, dove sono tutte attività proposte con le cuffie in posti bellissimi nel nord della Sardegna, vicino a Zacchena.
Ok, io ringrazio Susy Danesin, ricordo allora il Festival Teatro Fra gli Alberi, il 31 maggio, 1 e 2 giugno sarà a Chirignago, provincia di Venezia, dove Susy presenterà anche il suo libro, che trovate anche in libreria, presumo, è già in libreria?
Certo, assolutamente, già da aprile si trova in libreria.
E si può ordinare anche online, immagino.
Certo.
Che si intitola Ping Pong, una partita di storie, un libro in cui si esplorano tutte le possibilità per la lettura ad alta voce, che diventa ancora più divertente appunto se fatta con gli altri, e poi Storie a merenda con il Teatro Stabile del Veneto al Teatro Verdi di Padova dal 19 al 29 giugno alle 17:30. Grazie di cuore, Susy, è sempre un piacere.
Grazie a te, grazie mille, buona giornata.
Buona giornata, buon lavoro.
Ciao.
E noi facciamo una pausa musicale, ci risentiamo fra pochissimo. E questi sono i Gang, storica band marchigiana, con una canzone che ricorda l'uccisione di Ilaria Alpi e del suo cinema operatore Miran Crovati, il 20 marzo di 30 anni fa. Canzone che ci introduce ad uno spettacolo che vi parleremo fra poco, che si intitola Lo schifo, omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra 21esima regione, di Stefano Massini, per la regia di Giorgio Sangatti. Spettacolo che sarà presente alla seconda serata di Antiche Mura Teatro Festival, uno dei festival teatrali più attesi e più seguiti, che sarà portato in scena dall'attrice e direttrice artistica del festival, che è in collegamento telefonico con noi, Anna Tringali. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao a tutti.
Allora, Anna Attingali è attrice, autrice, regista, formatrice teatrale, direttrice artistica, appunto. Nella stagione invernale è stata in tournée con un grandissimo cast di attori in una riscrittura dell'Arlecchino in chiave contemporanea da parte di Marco Bagliani, che ha collezionato diversi sold out in tutta Italia. Tra i lavori più recenti della compagnia Teatro Brescia, di cui fa parte, c'è Piccoli crimini coniugali di Eric Emanuel Smith per la regia di Giorgio Sangati, un thriller psicologico appassionante, una commedia al vetriolo che mescola humor e noir, amore e odio. Protagonista è una coppia di raffinati intellettuali borghesi che si ritrova improvvisamente a dover ridisegnare la propria vita coniugale a causa di una imprevista perdita di memoria. Il 25 giugno a Scene di Paglia debutterà Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celadon, che vede la drammaturgia di Marco Gnacolini, e poi Antiche Mura Teatro Festival, 3, 10, 17, 24 giugno, 1, 8, 15, 22 luglio, ovvero il lunedì di giugno e di luglio al Campo della Marta di Cittadella. Allora, Anna, è una stagione invernale 2023-2024 molto molto intensa per te, oltre i vari progetti di Teatro Bresci, che sono tra l'altro molto richiesti. Arriva questa esperienza di lavorare con Marco Bagliani e di far parte di un cast notevole in uno spettacolo che vede un Arlecchino, diciamo, un po' insolito, un po' mai visto, possiamo dire, che passa dal classico al contemporaneo attraverso diversi stili, con musica dal vivo, tra l'altro. Com'è stata questa esperienza? Qual è stata, tra l'altro, la vostra reazione quando Bagliani vi ha proposto questa versione dell'opera goldoniana che lui ha definito un delirio?
E ha fatto bene Marco Bagliani a definirlo un delirio. In effetti io questa esperienza in generale potrei definirla esattamente come ha fatto lui, un delirio, aggiungendo l'aggettivo spumeggiante. È stato davvero un miscuglio di idee, sorprese, di fatti inaspettati. È stato qualcosa davvero, come dicevo, di spumeggiante, sicuramente che non ci ha messo in uno stato di tranquillità. Serenità sì, eravamo sereni, nel senso che sapevamo di essere guidati da Marco Bagliani, che insomma è storia del teatro italiano, è colui che possiamo dire che ha inventato il teatro di narrazione, è un signore con la S maiuscola, insomma, del teatro, una grande guida, e eravamo sereni anche perché ci sentivamo all'interno di un gruppo, di una rete di costruzione di quello che è stato questo Arlecchino insolito, all'interno appunto di un sistema che viaggiava da solo, che non ha avuto grossi toppi, un sistema in cui c'era molto ascolto, c'era molto rispetto e molta intesa tra di noi, tutta la macchina, noi attori, noi con i tecnici, noi con il regista. Quindi questo sicuramente ha portato all'interno dello spettacolo e della tournée grande serenità, ma dicevo sicuramente tranquillità, non fermezza, sempre movimento. L'idea era sempre quella del movimento. La messa in scena è stata un grande movimento corale, la tournée è stata muoversi di qua e di là per 3 mesi senza freno, e dunque sì, è stata intensa, ma bella, bella perché serena, ma attiva.
Anche perché avete toccato teatri, insomma, con grande capienza di pubblico, e avete fatto comunque quasi tutti i sold out, ho visto. E uno spettacolo non per niente facile, perché si passava dal classico, ma toccando anche temi di attualità, proprio anche la violenza di genere, insomma, temi importanti, in una commedia che non ti aspetti se arrivi a parlare di questo.
Ma quando spettacolo presenta due figure così importanti, ingombranti nel senso positivo, che sono Marco Bagliani e Andrea Pennacchi, che è stato appunto il protagonista, che ha interpretato Arlecchino, non ci si può non aspettarsi
non si può non aspettarsi che il tema l'affaccio al contemporaneo e come dire lo scoperchiare alcuni temi anche scomodi, anche se toccandoli, la freschezza di Arlecchino, la macchina comica era la base, è stato l'impianto principale, però lo sfiorare, il toccare, l'incuriosire il pubblico rispetto a temi sicuramente come dire che guardano all'oggi, per esempio la questione femminile, no, del rispetto, il maschio versus femmina e tutto quello che ne consegue, il tema del lavoro anche, di come si gestisce il lavoro, di come la figura del capo si confronti con quella del sottoposto, lo sfruttamento, il razzismo, i luoghi comuni.
Esatto.
Sono tutti temi che sì, sono stati toccati, naturalmente senza voler farne il capotaldo, cioè, ma in realtà sai, il teatro può anche come dire, essere giocato così, anzi credo che sia il modo più interessante, poter inserire all'interno della macchina teatrale, del gioco teatrale, vari livelli di lettura, mischiarli. Come può essere la giacca a toppe colorate di Arlecchino, tanta roba, tanti elementi, poi ogni spettatore ne fa quello che vuole, decide di preferire il rosso, il verde, il bianco, il nero, e quindi credo che questa sia stata la carta vincente. Naturalmente, ripeto, l'Arlecchino c'è, lo spunto è stato preso da il servitore di due padroni di Goldoni, Arlecchino servitore di due padroni di Goldoni, e quindi quella era la storia principale, dove naturalmente ci sono stati degli innesti dati dalla penna di Marco Bagliani, dall'inventiva dello straordinario Andrea Pennacchi, ma anche di tutto il cast, perché come dire, la drammaturgia poi è stata completata, ha avuto anche come si fa poi nella commedia dell'arte, il contributo anche di ogni attore.
Sì, certo, e Marco Bagliani, che hai voluto fortemente anche ad Antiche Mura Teatro Festival, che ha visto già passare i migliori artisti di teatro contemporaneo, e anche quest'anno ci saranno dei straordinari artisti, quindi se ci vuoi presentare il programma di questa 11ª edizione.
Sì, guarda, finita la tournée mi sono ridedicata totalmente ai progetti di Teatro Bresci, ti ringrazio di averli presentati prima, gli ultimi, insomma, nuovi, e alla costruzione di questo festival che condivido con Giacomo Rossetto nell'organizzazione e nella direzione artistica. Siamo arrivati addirittura all'11ª edizione e tra l'altro la tua radio è la nostra radio ufficiale dall'inizio, peraltro.
Esatto, io non vedo l'ora.
Le interviste, dunque sì, Bagliani io l'ho voluto fortemente, e con questo spettacolo che ripeto ha fatto la storia del teatro italiano, è stato il primo spettacolo di narrazione, lui con una sedia, e pensare a Bagliani che ha costruito per esempio un Arlecchino così movimentato, colorato, dove gli attori erano anche scenografi in diretta, spostavano le scene, non stavano mai fermi, e vederlo poi in uno spettacolo che è Colas, seduto per un'ora e un quarto su una sedia, dici ma è la stessa persona che ha partecipato a questi due progetti? Sì, certo, perché lui è tantissimo, quindi io non vedo l'ora il 1° luglio di averlo con noi. Ma partendo dall'inizio, dandomi questa possibilità di presentarmi agli artisti, dunque il festival va in scena i 4 lunedì di giugno e i 4 lunedì di luglio, quindi sono 8 serate, ma gli eventi sono 16, perché ogni serata prevede un prespettacolo dalle 8:30 alle 9:30 di sera, e poi lo spettacolo teatrale vero e proprio dalle 9:30 di sera in poi. Dunque, L'artista ospite con lo spettacolo delle 21.30, la prima serata del 3 giugno è Salvatore Arena di Manacciuma Teatro. Manacciuma Teatro è una compagnia importante calabrese che, con cui sono venuta in contatto per fini vari, svariati, anche casuali. Quest'anno loro sono incredibili, sono bravissimi, hanno vinto un sacco di premi, sono attori con una storia alle spalle. Lo stesso Salvatore Arena, per dire, ha lavorato anche con Marco Bagliani. E direttamente dalla Calabria verranno e metteranno in scena Quanto resta della notte, che è uno spettacolo che parte da una vicenda personale dell'attore, il rapporto con la madre, il rapporto con la morte, uno spettacolo delicato ma che riguarda tutti, che può parlare veramente, veramente a tutti. Mi piaceva molto l'idea di portare questo spettacolo. Ad aprire invece nella stessa serata con un salottino che abbiamo chiamato Antiche Mura Incontra, ci saranno due ospiti, incontreremo due ospiti che sono Valeria Donata Bettella, che è costumista, e Andrea Belli, scenografo. Sono due professionisti con cui anche come Teatro Pesci collaboriamo da vari anni. Loro lavorano soprattutto nella lirica, sono ormai due professionisti di fama internazionale, lavorano in tutta Europa, e mi piaceva, siccome so che sono qui in Veneto attualmente, mi piaceva l'idea di portarli al festival per condividere con il pubblico che cosa sia il teatro anche dal loro punto di vista, cioè della costruzione dell'impianto scenografico e i costumi, cosa vuol dire pensare a quel comparto lì. E il nostro pubblico, sono certa che è incuriosito da questo. 10 giugno in scena ci sono io con lo schifo omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra 21esima regione, di Stefano Massini, regia Giorgio Sangatti, produzione Teatro Bresci. È uno spettacolo che porto in giro da qualche anno. Devo dire che qualche anno fa l'ho già portato al festival, ma abbiamo voluto fortemente riportarlo perché quest'anno, lo anticipavi, cadono i 30 anni.
Esatto.
È il trentennale, sì, della morte di Ilaria Alpi. E Ilaria Alpi è una figura che ormai a cui sono molto affezionata. Sono affezionata a lei, è fondamentale per me portare avanti il ricordo di questa ragazza, di questa professionista, di questa giornalista che è morta ormai nel 1994, ammazzata in Somalia mentre stava portando a termine un'inchiesta giornalistica per il TG3. Aveva poco più di 30 anni, per quello mi sono permessa di chiamarla ragazza, insomma, sì, una giovane donna.
A 30 anni, sì.
Sì. Ed è stata ammazzata, e ancora ufficialmente la verità non è emersa a distanza di 30 anni. Nel frattempo sono morti i genitori che si sono battuti affinché la verità potesse venire a galla. Ilaria Alpi stava lavorando ad un'inchiesta su rifiuti tossici e armi. Praticamente c'era tra Italia e Somalia, nel pieno della guerra civile, c'era un rapporto di scambio di questo tipo. Questa è storia, la Somalia aveva bisogno di armi, le armi arrivavano dall'est europeo tramite, con l'aiuto delle navi italiane. In cambio dell'aiuto che noi davamo alla Somalia, portando alla Somalia le armi per affrontare la guerra civile, in cambio la Somalia si prendeva i rifiuti tossici che arrivavano anche dall'Italia. Questi rifiuti tossici naturalmente sono andati a distruggere un intero paese. Quindi questa era l'indagine che stava facendo. Chiaramente Giorgio è un'indagine che è molto comoda.
Che resta viva grazie anche ai suoi colleghi che diciamo hanno tenuto vivo, perché si stava per archiviare il caso.
Si stava per archiviare, una tra tutte, e che ho veramente l'onore. Guarda, questa serata per me sarà speciale, non tanto perché vado in scena io, ma perché ci sono due ospiti prima importanti che ascoltare sarà arricchente veramente in modo profondo, e sono Beppe Giulietti. Beppe Giulietti è un volto noto, è un giornalista, è stato sindacalista, è stato parlamentare, presidente della FNSI, la Federazione Nazionale Stampa Italiana, attualmente presidente dell'Associazione Articolo 21. E con lui ci sarà Mariangela Gritta Greiner, anche lei ex deputata, già membro della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Poi grazie a questo è divenuta molto amica dei genitori di Ilaria Alpi, e Mariangela Gritta Greiner promise ai genitori di non abbandonare mai questa vicenda e di battersi fino in fondo per cercare la verità, per ufficialmente dare dei volti, dei nomi a chi ha ucciso Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, che era l'operatore di Ilaria Alpi in quel momento lì, insomma.
E
saranno con noi.
E anche il Parlamento europeo qualche giorno fa ha fatto un atto che tutela appunto il servizio pubblico e il giornalismo d'inchiesta, proprio anche in ricordo dei 30 anni di Ilaria Alpi, anche per ricordare i tantissimi giornalisti che stanno morendo, ad esempio anche a Gaza, che sono già 120, ho letto, oltre 120 giornalisti morti a Gaza.
Qualcosa di veramente grave, gravissimo, disumano. Quello che sta succedendo a Gaza, e mi permetto di fare una riflessione rispetto a questo, io mi auguro davvero smetta subito. Stiamo assistendo ad una pagina sconvolgente, terrificante e insostenibile della storia umana. Sai, uno pensa sempre che il passato insegni, e invece pare che dal passato si traggano ancor più insegnamenti che portino a fare il contrario di quello che l'umanità si dovrebbe aspettare. Per me si tratta senza dubbio di un genocidio, e io credo fortemente che insomma dobbiamo lavorare tutti, occuparci tutti, parlare tutti di questo, di quello che sta succedendo, a Gaza. Ogni forma di terrorismo va combattuta. Quello che è successo il 7 ottobre è anche inutile che io dica che è stato un atto di terrorismo odioso e a cui bisognava rispondere, a cui Israele aveva il diritto e ha il diritto di rispondere, ma le risposte devono essere proporzionate. Dunque in questa guerra tremenda che sta succedendo a Gaza, che fa morire ogni giorno centinaia e centinaia di innocenti, ci sono anche giornalisti, sì. E questo è grave, è gravissimo. Sai, il giornalismo d'inchiesta è il simbolo di... è una roccaforte vera della democrazia, della libertà di parola. E spesso il giornalista è messo da parte, è uno dei primi, dei primi mestieri, dei primi professionisti, il giornalista d'inchiesta, essere imbavagliato, chiaramente.
Certo.
Questo sta succedendo, sì, Marocchelli, pensiamo, tanti sono i giornalisti d'inchiesta che sono stati uccisi. E Ilaria è per me un simbolo anche del fare bene il giornalismo, perché poi il giornalista d'inchiesta degno di questo nome è quello che va sul campo, che si batte contro dei peri forti, rischia. C'è un altro tipo di giornalismo che molto spesso ultimamente vediamo, che è quello che invece semplicemente riporta la notizia, e poi il web è un mondo straordinario, ma anche pieno di pecche, e fare il giornalismo lo si può fare chiaramente in molti modi, benissimo e malissimo. Ecco, ma andiamo avanti, sennò continuiamo a parlare.
Sì, infatti.
Allora, vado velocemente.
Prego.
17 giugno le villeggiature, abbiamo voluto riportare Farmacia Zoe con Gianmarco Budetto in scena stavolta e le videoscene di Marco Dute.
Splendida
abbiamo
persona voluto... anche lui.
Sì, guarda, straordinari. Abbiamo voluto riportarli, sono venuti l'anno scorso, però l'anno scorso in scena c'era Marco Dute con RR, perché è stato uno spettacolo amatissimo dal pubblico e noi il nostro pubblico lo ascoltiamo e abbiamo voluto riportare loro con questa storia che tocca, che parla di
della malattia mentale.
Della malattia mentale, grazie, dell'ospedale psichiatrico, partendo anche da una vicenda che tocca personalmente il protagonista. Ad aprire... abbiamo pensato di con i ragazzi di Opificio Bresci. Cos'è Opificio Bresci? Opificio Bresci è come dire, raccoglie un po' i tanti ragazzi che in questi anni, grazie alla formazione che facciamo nelle scuole o fuori dalle scuole, abbiamo conosciuto, continuano a seguirci, che sono diventati appassionati di teatro, e quindi di coinvolgere questi ragazzi tanto appassionati e leggere con loro alcune pagine d'attualità, lasciamola la sorpresa.
Se posso consigliare, sì. Io ho appena letto un libro di recente che parla del tema degli ospedali psichiatrici negli anni 70, il bellissimo libro di Viola Ardone, Grande Meraviglia, lo consiglio anche per i più giovani, se volete portarlo. Prego, prego.
Consiglio che prenderò anch'io. Bene, procedo con l'ultimo lunedì di giugno, quindi siamo a metà strada, Boom Boom Fritz, testi naufraghi e musica elettronica. Per la prima volta abbiamo voluto un po' sperimentare in modo più spinto, ecco, con una performance, non è proprio teatro di prosa come ci si aspetterebbe, ma è una performance che unisce appunto la musica elettronica e la parola. Questo è un duo, Giovanni Frisone e Michele Tonicello. Michele Tonicello proviene dal teatro, è un attore diplomato alla Scuola del Teatro Stabile del Veneto, ha fatto l'attore, il regista, adesso fa il formatore, lavora per il Teatro Stabile del Veneto, e mi piaceva l'idea di vedere che cosa un attore, la parola al centro, assieme a una musica sperimentale, possano far accadere. E quindi sono molto curiosa di capire anche cosa il pubblico, come lo prenderà il pubblico questa serata alternativa, e ad aprire una lezione spettacolo di Giacomo Rossetto, Foscolo, quindi abbiamo Antiche Mura Letteratura, l'abbiamo chiamata, per non lasciare mai alcun tema fuori dalla finestra, dalla porta. Lunedì 1 luglio comincia con Colasso di Marco Maliani e Remo Rossagno per la regia di Maria Maglietta, uno spettacolo ormai cult, si dice, ha più di 3.000 repliche e Marco Maliani non ha bisogno di presentazioni, siamo tutti lì ad ascoltarlo e ad applaudirlo. Ad aprire, tu sai che io ci tengo molto che ogni anno ci siano dei ragazzi, giovani, la presenza delle giovani generazioni mi mette molta allegria. E quindi ho chiamato questo gruppo, questa associazione che si chiama Progetto Guaivo, di giovani adulti, post-adolescenti, universitari, e ci parleranno di che cos'è la loro associazione, di quali sono i loro obiettivi. Lunedì 8, la spremuta Rosarno Migranti in 'Ndrangheta, di e con Beppe Casales che è un attore che ha sempre amato il tema cosiddetto civile, cioè raccontare la scuola, raccontare l'Ndrangheta in questo caso, e siamo molto molto contenti, anche perché il tema è un tema a cui noi, sai, siamo molto legati, che ci interessa molto. Questo spettacolo
di grande attualità, oltretutto.
Sì, certo.
Dove si fa molta propaganda politica per scopi elettorali, quindi c'è anche molta disinformazione su questo tema, quindi è bene vedere anche uno spettacolo di questo genere.
È vero, l'Ndrangheta poi come dire, le organizzazioni criminali sono spesso ancora sottovalutate, non conosciute come dovrebbe essere nel nostro paese, visto che insomma, il nostro paese ne è pieno. E l'andrangheta in modo particolare, perché l'andrangheta abbiamo imparato a conoscerla solo negli ultimi anni, rispetto a Cosa Nostra, magari, o la Camorra. E l'andrangheta, come dire, è ramificata soprattutto ormai nel nord Italia, è la più ramificata, la più potente organizzazione criminale del mondo in realtà, è ramificata a livello globale, però spesso si tende a ricondurla alla Calabria, invece no, invece ormai la Calabria è stato solo il punto di partenza, è qui in Veneto, in Lombardia, nel nord Italia ricco che dobbiamo andare a cercarla, quindi è sempre importante mettere un faro su questa criminalità organizzata, e Beppe Casales ce ne parlerà con un occhio di riguardo rispetto al lavoro dei migranti sfruttati appunto da questa associazione criminale. In apertura il tema un po' dello sfruttamento, del diverso, lo affronteremo, ho voluto invitare un maestro e lo affronterà in inglese con i bambini, quindi vedremo, mi piace anche l'idea di poter sempre dedicare un piccolo momento ai più piccoli.
Ti chiedo scusa Anna, abbiamo purtroppo solo 3 minuti, quindi se ci vuoi ricordare, vado. Perché anch'io mi sono lasciato trascinare.
Andare, 15 luglio, Antigone, compagnia di Torino, il mito riportato alla contemporaneità con Deborah Benincasa, appunto direttamente dal Piemonte, ad aprire un bel aperitivo sull'erba con musica dal vivo assieme all'Osteria dai Nemici. Lunedì 22 chiudiamo con Giacomo Rossetto, una lezione spettacolo che è Ti racconto le mafie, molto molto bella, devo dire che è importante ascoltare questa lezione spettacolo, condividerla con noi. Ad aprire Antiche Mura Balla, Danzami a Sud, tra pizziche e tarantelle, due danzatrici di tarantelle con cui balleremo tutti quanti. In caso di maltempo si va all'interno Villarina. L'ingresso è ad offerta libera, senza prenotazione, quindi venite, le porte sono aperte, noi ci siamo per condividere con voi cultura, divertimento e tanta gioia.
Allora Anna, io ti ringrazio e ricordo allora il lunedì di giugno, di luglio, Antiche Mura Teatro Festival, Campo della Marta Cittadella, venite numerosi, ma il pubblico ci sarà come ogni anno tantissimo, e poi ricordo anche il 25 giugno che debutterà Il sequestro, gli 831 giorni di Carlo Celadon, la drammaturgia di Marco Gnaccolini, anche lui un straordinario artista, e sarete al Scene di Paglia Festival con questo nuovo lavoro che avremo modo di parlare magari in futuro.
Bellissimo.
Grazie di cuore.
Ti ringrazio tanto, a presto, grazie a te.
Buona giornata, a presto.
Ciao, ciao.
E noi siamo arrivati alla conclusione, ringrazio tutti voi l'ascolto, ringrazio Susi Danesin che è stata con noi per presentarci il suo libro Ping Pong, ringrazio Anna Tringali che ci ha presentato Antiche Mura Teatro Festival, ringrazio voi all'ascolto e vi saluto come sempre con la nostra canzone finale Terra che Trema. Buon pomeriggio.